Salve a tutti, eccoci giunti alla sesta e ultima puntata dedicata a New York. Riprenderò il racconto esattamente dove ci eravamo lasciati, cioè di fronte al cantiere edile dove prima sorgeva il palazzo che ospitava la libreria Rizzoli. Ebbene, avevamo decisamente bisogno di rinfrancarci, visto il nostro mancato appuntamento con la celebre libreria. E da bravi turisti ci rifugiamo da Tiffany, dove ci accolsero due uomini in abito scuro che sfoderarono il più soave dei sorrisi e ci ringraziarono per aver scelto di entrare nella boutique. Il piano terra era una cattedrale di bagliori e raccoglimento. Il terzo invece pullulava di voci, di clienti sorridenti e soddisfatti per aver trovato il gioiello fatto a misura delle proprie tasche, un gioiello d'argento, of course. Noi uscimmo con un considerevole bottino e ci avviammo baldanzosi verso la nostra tappa successiva, il Queensboro Bridge su Roosevelt Island, alla ricerca della prospettiva di Woody Allen su Manhattan. I nostri giorni newyorkesi erano ormai solo spiccioli e avevamo ancora in programma più visite di quanto il tempo a nostra disposizione ci potesse consentire. Prendemmo posto sulla teleferica sul Queensboro Bridge, il ponte color bronzo, costruito nel 1909, il più prezioso, in mezzo alla città che cresce senza sosta. E non dimentichiamoci, tra l'altro, citato da Scott Fitzgerald nel Grande Gatsby, dove Fitzgerald scrive: "Ma la città vista dal ponte di Queensboro è sempre una città che si vede per la prima volta nella sua prima folle promessa di tutto il mistero e di tutta la bellezza del mondo." Livia ci fotografò seduti su una panchina, emuli di Woody Allen, confezionando la locandina del nostro viaggio, in faccia all'East River e a Manhattan. Dopo una breve sosta per una pizza, da Angelo, al ritorno a Manhattan, snocciolando ciliegie bianche mirtilli comprati da un ambulante per rinnovare il gusto di Brooklyn, e continuammo a piedi fino al palazzo di vetro. Mi ricordo un gran caldo, acuito dal dopo pranzo e dalla stanchezza, visto che camminavamo dalla mattina. Il quartiere dove sorge il palazzo di vetro è degradato. Subito avvertimmo un'aria che non ci piacque affatto. Sembrava essere stato relegato da una parte, lontano dalla propaganda, come la pace del resto, a cui nessuno sembra voler dare una possibilità, come una scommessa già persa in partenza. Il Palazzo di Vetro, dove ha sede il Segretariato delle Nazioni Unite, è un'opera di perfetta eleganza che si sfila dal tempo e assurge senz'altro alla dimensione della classicità. I piani di vetro sulla facciata sono ritmati da marcapiani in acciaio che io interpretai come una sorta di doppio meandro del XX secolo. Il Palazzo di Vetro sorge su un'area denominata Charter Bay, donata nel 1946 da John Rockefeller Jr. per l'edificazione del complesso, costituito da tre fabbricati tra il 1947 e il 1952. L'architetto statunitense Wallace Harrison coordinò un'equipe internazionale di architetti che progettarono il quartier generale delle Nazioni Unite, ispirandosi ai disegni di Oscar Niemeyer e di Le Corbusier. A quel punto giunti, visto che le visite della giornata avrebbero dovuto concludersi con il memoriale dell'11 settembre, tornammo in albergo per una breve sosta tecnica, dopodiché ci infilammo nella subway fino alla New World Trade Center. Sbucammo in un enorme cantiere edile. Non ho idea se attualmente, visto che ciò che vi descrivo risale a 6 anni fa, sia stato completato il complesso progetto del nuovo World Trade Center. So dirvi con certezza invece che sono slittate di anno in anno le date di inaugurazione di vari edifici. Per Per esempio quella della One World Trade Center, soprannominata Freedom Tower, che venne iniziata nel 2004 e avrebbe dovuto essere completata, secondo una prima stima, nel 2011, data che poi slittò al 2014. Dunque noi potemmo ammirare la torre nel 2015. L'edificio, che è il più alto degli Stati Uniti, si articola su 102 piani. Per ragioni di sicurezza, i primi 20 sono stati lasciati vuoti a costituire una sorta di zoccolo. Una curiosità che merita di essere ricordata è che la torre è alta 541,3 metri, che corrisponde a 1776 piedi del sistema di misura anglosassone. E 1776, come tutti sanno, è l'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, di cui la torre appunto è simbolo. Prima dell'attentato dell'11 settembre, le Torri Gemelle, dalla loro inaugurazione nel 1973, per anni erano stati i più alti grattacieli di New York, tra l'altro dopo la Sears Tower di Chicago, i più alti del mondo. E proprio le loro dimensioni erano state oggetto di polemica. In altre parole, le torri erano state accusate di avere umiliato i vicini grattacieli con i loro 411,48 metri di altezza. Anzi, per la verità, la One World Trade Center sovrastava la seconda di un paio di metri. Oltre ai 110 piani, le Twin Towers sviluppavano anche nel sottosuolo un ampio spazio con centri commerciali, servizi di vario tipo, nonché l'accesso alla stazione ferroviaria e ad alcune della rete metropolitana. E proprio in quest'area sotterranea, nel 1993, un attentato terroristico causò la morte di 6 persone e il ferimento di oltre 1.000. Ecco, limitandosi esclusivamente a parlare di danni materiali, l'attentato dell'11 settembre comportò la demolizione di ben 7 edifici. Il settimo, il 7th WTO, che porta lo stesso nome di quella che collassò a seguito dei detriti causati dal crollo della Torre Nord, fu la prima torre ad essere costruita sul medesimo sito della precedente. L'ingresso al Museo Memoriale dell'11 settembre è gratuito, basta solo munirsi di un pass che stabilisce l'orario di visita. A 10 anni esatti dal tragico attentato fu inaugurato il memoriale, due vastissime vasche scavate di 4.000 metri quadrati, 9 metri di profondità rispetto al piano stradale, dello stesso perimetro delle Twin Towers, su cui parapetto sono incisi i nomi delle 2.983 vittime della tragedia dell'11 settembre e di quelle del precedente attentato del 1993 che ho ricordato prima. Le pareti sono percorse in verticali dall'acqua. Si ha nettissima la sensazione di precipitare nel baratro. È un luogo dove si sta in silenzio, dove il rumore dell'acqua fa scivolare via gli strepiti della città per diventare un vero e proprio santuario a cielo aperto. Il museo invece occupa le fondazioni delle Torri Gemelle e ne conserva ancora parti della struttura, per esempio i due tridenti oppure una delle pareti di fondazione, i resti delle scale mobili. C'è anche l'autopompa della Leather Company 3, cui appartenevano gli 11 uomini che accorsero per prestare aiuto alle persone che erano rimaste intrappolate nella Torre Nord. Sono esposte fotografie, ricordi, oggetti appartenuti alle vittime in 10.000 metri quadrati, con l'obiettivo unico di ricordare e onorare chi ha perso la vita. Nella Memorial Hall campeggia l'opera di Spencer Finch che percorre un'intera parete, intitolata Try to Remember the Color of the Sky on That September Morning, formata da 2.983 quadrati, tanti quante sono le vittime, ognuno di una differente tonalità di azzurro. Al centro una superba citazione tratta dal nono libro dell'Eneide di Virgilio. Nessuno potrà mai cancellarvi dalla memoria del tempo. Lungo il Tribute Wall è appesa una bandiera enorme, bandiera americana, in cui sono visibili i rammendi. Ha una storia affascinante questo vessillo, perché sventolava nell'aria durante i lavori di ricostruzione, ma ovviamente gli agenti atmosferici l'avevano rovinata. Quindi si decise di ritirarla, di restaurarla con pezzi di stoffa che provengono da bandiere protagoniste di importanti eventi della storia americana e che quindi hanno trovato posto in quest'unica bandiera. Vorrei leggervi qualcuna delle note che scrissi durante quella visita. No day shall erase you from the memory of time. Virgilio, nono libro, Eneide. Qui dentro, dove tutto è voragine e lamiere contorte, radici sradicate, e nero fumo di ustione, e grida, e polvere, e fossa comune. Anche fuori il capogiro della vertigine dell'acqua nelle vasche delle due fontane che scende negli abissi, sul luogo dove si ergevano le Twin Towers, incise dei 3.000 nomi di chi ci ha perso la vita. Ma qui manca l'aria. Siamo spinti sottoterra dalla mano della storia, mandata in onda a ripetizione dai monitor che trasmettono le immagini dei notiziari televisivi dell'11 settembre, dalle registrazioni delle voci di chi sta per prendere commiato da tutto, anche da se stesso, dai volti sorridenti delle fotografie delle vittime. È tutto scuro, azzurro solo il colore dei fogli di carta, azzurro Virgilio. Tornammo fuori a rivedere la luce del giorno che stava cadendo. Era il crepuscolo, era ora di tornare. In quella vacanza ci eravamo lagnati che dal momento del nostro arrivo non c'era ancora capitato di incontrare nessuna celebrità. E all'uscita dal museo dedicato all'11 settembre, niente po' di meno che Mr. President Barack Obama, che sfilava in una carovana di fuoristrada blindati tra due ali di cittadini e turisti eccitati e plaudenti. Quella sera cenammo dietro all'albergo in un posto americano per turisti, inequivocabilmente, a base di hamburger, patatine fritte. Poi facemmo gli ultimi sopralluoghi per pensierini da riportare a casa, da donare agli amici. Il nostro ultimo giorno, sabato, veniva giù una pioggia che colpiva a raffiche i marciapiedi. Ci infilammo nella Subway perché avevamo deciso che l'esile Flatiron Building, il coro aveva fagotto del nostro romanzo newyorkese, il primo grattacielo, tra l'altro, a venire edificato con la sua sagoma a pianta triangolare per esigenze di spazio nel punto di intersezione tra la Quinta e Broadway, fosse appunto il nostro commiato. Era tempo di partire. In taxi salutammo all'indietro tutti i passi della nostra meraviglia, lasciando sul sentiero briciole per non smarrire il ritorno.